sintonizzati sulle frequenze della radio della Madre di Gesù e Madre Nostra. E ancora grazie per la vostra partecipazione e puntualità a questo consueto appuntamento domenicale delle ore 9 in collegamento con lo studio di Roma per la trasmissione di questa mattina in cui è presente ai nostri microfoni Fra Volantino dei piccoli frati e suore di Gesù e Maria, il quale ci commenterà la liturgia della parola di questa dodicesima domenica del tempo ordinario sul Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 26-33, dove l'Evangelista ci presenta come il Divino Maestro ordini ai Suoi discepoli di portare la Sua parola in tutto il mondo, con una rassicurazione che esprime la fedeltà di Dio e la Sua azione di grazia, e quindi li conforta dicendo loro: non abbiate paura degli uomini. Ebbene, questo è ciò che chiede il Signore a ciascun credente, che vuole essere alla sua sequela, e perciò il discepolo non deve aver timore di essere portatore della parola di Dio e di annunciarla, anche se tutto ciò può significare sacrificare la propria vita, il che non vuol dire perderla, in quanto ci dice il Signore: abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Ora, in relazione a quanto abbiamo letto nel Vangelo di domenica scorsa, che ricordate, Gesù invia i 12 apostoli ad annunciare la buona novella con un particolare comando rivolto alle pecore perdute della casa di Israele, il che significa evidenziare come quelle pecorelle appartengono alla Chiesa universale, quindi alla nuova casa di Israele. Per questo Gesù dona e conferma ai discepoli il potere di guarire gli infermi, di risuscitare i morti, di purificare i lebbrosi e di scacciare il nemico infernale, il demonio, perché l'amore è dono, gratuità. Per cui dice Gesù: come gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Dopodiché l'Evangelista nel brano di questa domenica mette in evidenza come nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi Gesù riassicura i suoi discepoli di non aver paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, non solo perché Lui, Gesù, è il Salvatore, il Redentore, cioè tutta la nostra speranza. Per cui, come dicevo avanti, li rassicura di non aver paura di annunciare a tutti la sua parola, perché è giunto il Regno di Dio, che è, carissimi fratelli e sorelle, una persona, il Verbo di Dio, Cristo Signore, via, verità e vita. Ed è perciò che Gesù vuole da ognuno dei Suoi discepoli di essere vero testimone della Sua parola, dove si fonda la pienezza della fede cristiana e che deve essere manifestata e trasmessa sino a costo di dare la propria vita. Inoltre, per questo Gesù ci avverte e ammonisce con fermezza. Infatti ci dice: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Dunque, carissimi, Gesù non solo è il nostro Salvatore e Redentore, ma è il sommo giudice. Quindi solo a Dio spetta il giudizio e solo a Lui spetta il potere sull'anima, ma anche sul corpo, che il Redentore ha definitivamente riscattato con la sua passione, morte e risurrezione. Pertanto la fine dei tempi, i nuovi cieli e nuove terre, vogliono dire che tutti coloro che avranno il premio eterno della corona di gloria e faranno parte del regno di Dio, Gesù ci promette la partecipazione alla sua stessa vita divina, per cui ognuno riprenderà il suo corpo, il quale sarà glorificato e trasformato in corpo luminoso, allo stesso modo di come Gesù si è manifestato a Pietro, Giacomo e Giovanni sul Monte Tabor, nella trasfigurazione, e successivamente, dopo la sua risurrezione, per cui nell'unità in Cristo Signore vivremo nel Verbo Divino, essendo la Chiesa sua sposa e suo corpo mistico, e quindi figli di Dio adottivi nel Figlio unigenito di Dio Padre, immersi nella stessa vita trinitaria per l'eternità, nella gloria immensa della famiglia divina, in quella beatitudine che non avrà mai fine. A questo punto passo la parola a Fra Volantino, che ci amplierà e approfondirà questo brano del Vangelo che si rivolge ad ognuno di noi, ed in particolare a tutti i consacrati, religiosi, cioè a tutti coloro che come Fra Volantino hanno offerto di donare la propria vita al servizio della parola di Dio e di annunciarla e testimoniarla con la loro vita di fede a tutti i fratelli e sorelle ancora orfani dell'amore di Dio. Allora, buongiorno Fra Volantino, ecco, prego a te la parola e un buon ascolto, pace e bene a più tardi. Ave Maria.
Ave Maria, pace e bene caro Aldo e pace e bene a voi tutti cari ascoltatori. Un saluto così particolare anche ai nostri gruppi di preghiera che stamattina sono anche in sintonia con noi che stanno ascoltando. E partiamo subito così dal testo del Vangelo che stamattina così mi ha colpito. Faccio una piccola premessa. Oggi sarà lo Spirito Santo a collegare, così a connettere le varie meditazioni, perché essendo con i vari impegni ho avuto poco tempo di preparare, però per dimostrare che lo Spirito Santo è sempre vicino a noi, quando noi siamo con rettitudine davanti a Lui, al Signore, Lui apparecchierà tutte le grazie possibili e immaginabili perché la parola di Dio venga proclamata con una bocca invocata d'amore per il Signore, e speriamo di essere ognuno di noi questi. Stamattina così leggiamo nel Vangelo: non li temete dunque, poiché non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato. Innanzitutto il Signore con questo tema del Vangelo ci vuole dire che quando Lui annuncia a noi, dice il testo qui, è di segreto che non debba essere manifestato. Guardate, facciamo un piccolo esempio: quello che vi dico nelle tenebre, dice il Signore, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti. Quindi questo già per dire che la parola di Dio va tenuta alta, va proclamata non solo così dal lampone, ma soprattutto con i fatti della vita nostra, praticata nei fatti. Allora, per rimanere su una linea di semplicità, su una linea concreta, reale, di vita vissuta, dobbiamo annunciare questo Vangelo come? Tenendo alta la parola di Dio. E come la possiamo tenere alta questa parola di Dio? Ci dobbiamo chiedere ognuno di noi. E dunque, perché questa parola si faccia carne anche nella nostra vita, incominciamo da Gesù stesso, perché Lui ci dice stamattina di annunciare, cioè di predicare sui tetti, ma anche di tenere alta la parola di Dio, vuole significare anche questo, perché la parola di Dio c'è tante sfaccettature e quindi si può leggere in tanti modi, purché si usi il talento della sincerità che Lui ha messo nel nostro cuore. Allora, cosa ci dice Gesù? Ci dice di non aver paura di quelli che uccidono il corpo, ma no, che non hanno il potere di uccidere l'anima, ma di temere piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Allora, cosa vuol significare per noi oggi? Andiamo subito con delle testimonianze concrete. Gesù è il primo che ci testimonia che non ha paura di nessuno, ma solo timore di offendere, cioè il Padre, non Lui, perché, ma di farci capire a noi che è talmente importante fare la volontà di Dio, è talmente importante mettere in pratica ciò che Lui vuole da noi, che si deve essere disposti anche a morire. Allora Gesù, quando per esempio incomincia nel Tempio a vedere, riprendendo il Salmo, mi divora lo zelo per la tua casa, Gesù poi lo vive questa parola, quando trova per esempio in un contesto dove si dovrebbe pregare, conoscere Dio, allora ci sono questi cambi valute, no? Vedendo i valori che sono scambiati, automaticamente non è solo i soldi che c'erano nel Tempio, ma a volte scambiamo valori per valori, pensiamo che certi elementi siano così importanti, dimenticando di dire la verità con semplicità, sulla base della pratica della vita. Allora Gesù butta tutto all'aria per dire, sa che cosa va incontro, sa che questo gesto gli costerà caro, però è talmente importante tirare fuori la verità che si deve essere disposti anche a morire. Qualcuno ci potrebbe dire, sì, ma Gesù era Gesù, e che c'entra Gesù? È Dio, sì, uomo, ma anche Dio, quindi noi non siamo esilevelli. Allora questa frase potrebbe essere un pericolo pubblico, perché così allora non serve che Gesù è venuto per annunciarci a noi che anche noi possiamo vivere quello che Lui ci ha impegnato, perché Lui è la via per andare alla festa senza fine in paradiso, all'eterna beatitudine. Allora vediamo per esempio nei santi, San Giustino, un martire dei primi secoli, davanti a un tiranno, cosa ha fatto? Quando alla fine gli ha detto, ma sei sicuro di quello che ti aspetta dall'altra parte in paradiso. In qualche modo gli dice questo, no? E San Giustino gli risponde: non solo sono sicuro, ma sono certissimo di ciò che mi aspetta in paradiso. Allora si fa uccidere, non era solamente sicuro, ma certissimo. Ecco, allora si paga a prezzo della vita, e con questo prezzo della vita donata al Signore ci si fa capire alla fine. San Giustino ci vuole far capire quanto è importante, i santi ci fanno capire quanto è importante l'imitazione di Gesù. Non tutti, il Signore ci chiede di morire così come San Giustino, o in un modo così cruento come Gesù sulla croce, però se capita dobbiamo essere anche pronti a dare la vita per il Signore. Se no chi ascolta vedendo una predica, una pratica totalmente diversa, allora non crede. Come si vanno a convertire le persone se noi caliamo la nostra vita sulla pratica del Vangelo? Vediamo un esempio, per esempio in San Francesco d'Assisi, così semplice, tranquillo, beato, che parla con gli uccellini, però di fronte al sultano non è molto diplomatico, non è cioè con tante parole diplomatiche, ma davanti al sultano parla chiaro, ha il fuoco sulla bocca, ha il fuoco nel cuore, non lo può contenere. Spacca, cioè, proprio gli otri, e rischia di spaccare tutto se lui non parla. Allora dice sempre: facciamo una cosa, qua vediamo qual è la vera religione, nel senso, senza togliere niente ai fratelli musulmani, perché anche loro sono in cammino, però per dire la pienezza di Cristo alla fine, che è venuto per aiutare tutti, perché è un linguaggio universale quello che annuncia Gesù, lui è pronto a farsi ammazzare. Allora facciamo una cosa, accendiamo un fuoco, San Francesco dice davanti al sultano, tu metti i tuoi fedeli e noi ci mettiamo sopra. Chi muore vuol dire che ha sbagliato, cioè il vero messaggio è di colui che rimane vivo sul fuoco. Allora questa intrepidezza di questo piccolo uomo, il letterato semplice, che non è pieno di paroloni ma di fatti, ecco che allora ha convertito tante anime nel nome del Signore. Il Signore per mezzo suo, per mezzo della sua semplicità, che leggeva e praticava, converte e tocca tanti cuori. Non solo con il sultano, ma davanti al lupo, tutti quanti avevano paura, questo lupo alla fine che sbranava così la gente, che incuteva terrore a Gubbio. Così può leggere questo lupo oggi anche quando c'è qualcuno, un pericolo per esempio di qualcuno, come nei tempi nostri abbiamo avuto dei personaggi cattivi, per dire Hitler, per dirne uno, ne potremmo dire tanti, ma di non avere paura di niente, di nessuno, ma solo timore del Signore. E basta, quindi di non temere niente e nessuno, ma soltanto il santo timore di Dio. Allora San Francesco di fronte al lupo un attimo lo affronta a braccia aperte, perché sa che il Signore è con lui, perché nella sincerità lui sente che non è giunta ancora la sua ora. Allora segna, fratello lupo, alla fine col segno della croce, e il lupo si ammantisce, per farci capire che le persone oggi, questa figura anche, che le persone hanno fame della verità, fame della sensatezza, fame della parola di Dio, allora si calmano le acque, come il mare quando Giona è sulla lunate, no? Che viene così, si agita fin quando Giona non viene buttato dal mare. Così anche noi, a volte siamo adagiati nella chiesa, nelle parrocchie, nelle poltrone, dovunque capita, è bello ognuno che svolge il suo ufficio, però quando c'è la gente in giro che pensa magari che ce l'ha con la chiesa, eccetera, noi dobbiamo essere capaci anche di scendere e di spiegare tanti fattori, così la gente si calma, come il mare di Giona si è calmato quando lui è sceso, si è calato in questo mare. Allora dobbiamo avere il coraggio di calarci tra la gente con i fatti, per spiegare tanti fattori, a costo anche di perdere la vita se necessario. Mi viene in mente più o meno quando c'è stato il Kosovo in Albania, che sono andati in Albania, c'erano ospiti tutti i kosovari che avevano problemi con queste guerre etniche. C'era un ragazzo che è musulmano, che ha incontrato delle suore alcantarine, e una suora gli ha detto a questo musulmano: ma senti, tu hai problemi, sembra che ti lamenti, ma hai fatto la prova a pregare Gesù? Hai fatto la prova, no? E lui gli ha detto: ma sai, e la suora gli ha detto: ma che cosa ti costa? Mica ti chiedo soldi, fai la prova. Fatto sta dove voglio arrivare, che lui mi raccontava che poi mi ha invitato a casa sua così a mangiare con tanta gentilezza. Fatto sta che questo ragazzo, Renato, ha sperimentato veramente la provvidenza di Dio, si è avvicinato a Gesù, ha trovato il lavoro, andata meglio nella sua famiglia, ha fatto battezzare poi i bambini, la moglie, si è sposato in chiesa, gli è cambiata la vita. Ma quando è arrivato il pericolo, perché lui aiutava le sorelle di alcuni prepotenti che sono andati al campetto perché volevano giocare togliendo aria ai bambini, allora lui si è messo in mezzo e ma scusa, ma questo cambia dei bambini? E questi così prepotenti che erano arrivati erano dei musulmani così smarriti, che possiamo essere a volte anche noi cattolici, come io lo sono stato fino a 25 anni, arrivano là, no, gli deve uscire, ma scusa, ma è dei bambini, insomma, si mettono a discussione e questo ragazzo, per difendere i bambini, per difendere la verità, prende un colpo di cacciavite nella bocca e gli sfondano i denti, il palato, gli combinano un mare di danno sulla bocca, ma lui ha testimoniato fino a rischiare la pelle per dire io ho capito che Gesù è la verità. E quando il papà con altre persone lì in Albania gli dicevano ma guarda, dai, facciamo una cosa, andiamo a fare fuori queste persone, lui diceva papà, ma se noi facciamo questo, questi bambini domani che cosa faranno? Faranno altrettanto, quindi risponderanno con la violenza. Gesù, che i musulmani chiamano Isa, ci insegna alla fine di porgere l'altra guancia, e qui che si completa la legge, per porgere l'altra guancia, però non avendo paura alla fine di prenderla, se è necessario, per dimostrare la verità. Allora ecco, è questo, annunciare sui tetti la verità, tenere alta la parola di Dio. E lo si può fare se si è nel piano superiore della preghiera, come il cenacolo degli apostoli che pregavano, ma pregavano sulla base della parola di Gesù, sulla base della tradizione biblica, sulla parola alla fine di Dio, che ci insegna come stare in questo piano elevato della preghiera per annunciare in un modo elevato la verità. Siamo tutti peccatori, per carità, siamo tutti in mezzo a una strada, ma non dobbiamo essere fuori strada, quindi non dobbiamo avere paura. Io potrei raccontare tanti esempi, me ne viene un altro così davanti agli occhi. Una volta mi trovavo in una stazione a Napoli, no? Allora avevo fatto la questa, perché all'inizio del mio cammino, ancora, perché adesso è quasi una decina d'anni che non tocco più soldi, non che sia male toccare soldi, però io ho fatto insieme ai miei fratini, le sorine, questo voto di vivere un po' come San Francesco senza toccare soldi, che c'ha il suo effetto alla fine nell'evangelizzazione, no? Perché dico che non siamo a toccare soldi perché anche gli apostoli avevano la cassa, questa è una chiamata particolare, peculiare. Allora mi trovo alla stazione all'inizio, ancora questo voto non l'avevo fatto, e faccio la questa in giro a Napoli per fare il biglietto per andare a Lourdes e chiedere poi lì alla Madonnina che cosa veramente il Signore volesse da me, di cercare di fare un passo avanti. Ero stato sì a Fatima, ma anche a Lourdes cercavo conferme. Allora faccio, recupero allora qualcosa come 10-12 mila lire avevo in tasca, che avevo fatto la questa il giorno chiedendo alla gente. Arrivo alla sala d'aspetto e c'erano dei ragazzi che mi hanno visto con la tavola al collo, così con i sandali ai piedi, e mi sfottevano, mi prendevano in giro. E io ho detto una frase così simpatica, no? Un po' birichina ma simpatica. E dico, ringrazio il Signore, alla fine chiamandolo voi, così può fare diventare anche santo me. Dico, perché voi mi prendete in giro, io mi devo sopportare. Allora risati, mi hanno preso per i pagliacci dalla carata e è stata tutta una nottata, un mezzo inverno ho passato quella notte. Questi ragazzi che mi prendevano in giro, e io che cercavo di testimoniare con la cam, che era importante, insomma, che loro parlavano rapine, cose brutte, e dicevano no, queste cose non si fanno, è brutto, è cattivo, insomma, eccetera. E c'era qualcuno che sentiva lì nella sala d'aspetto. Dopo che avevo parlato tipo una mezz'oretta che era importante non avere paura, insomma, della morte, eccetera, perché Gesù ci propone la resurrezione anche del corpo, arriva un vecchietto che viveva sulla strada, si siede accanto a un musulmano e incomincia a dire con una battuta ironica a morte tutti i cattolici, col sorrisino. Io ero lì, allora mi sono alzato e incomincia da me, che io sono cattolico, se proprio ce l'hai con i cattolici, io non ho niente contro di lei. Allora si è visto che nella faccia dice no, ma io non volevo dire, eccetera. Poi si alza un musulmano, così, cioè, ripeto, a volte possiamo essere noi e questi smarriti, tutti quanti ci possiamo smarrire, no? Con una forbice in mano e mi vuole uccidere. Dice adesso mi è stufato, adesso io ti ammazzo, dice, perché tu, dice, vediamo se veramente non c'è paura della morte. Ho visto che aveva gli occhi brutti, cioè in quel momento lui diceva sul serio, ha avuto paura, ha detto io però mi è venuto in mente il passo di Gesù di non avere paura di quello che uccide nel corpo, ma solamente timore di Dio. Allora ho pensato fra me e me, che lì ero lo spirito santo solo che ti può fare prendere questo. Ho detto fra me e me, signore, come ha dato due braccia a me, ha dato due braccia a lui, adesso io non mi posso difendere con le mani e neanche alla fine cioè, scappare dinanzi a un evento così. Cosa devo fare? Ho detto, queste braccia che ha dato lui, se tu in questo momento gliele puoi paralizzare e dopo gliele devi dare un'altra volta sani, però in questo momento bloccalo perché non succede nulla di male e che neanche posso andare via perché la gente potrebbe scandalizzarsi che io ho parlato mezz'ora e adesso la mia dinanzi alla morte che potrebbe arrivare io scappo. Allora gli ho detto a questo ragazzo, dai uccidimi, se proprio vuoi lo vuoi fare alla fine io veramente ti dico che non ho paura della morte perché il Signore mi promette alla fine la risurrezione anche del corpo, quindi qual è il problema? Il Signore me lo vedrà un'altra volta, però perché tu capisca che questo che ho detto io non è una favola. Allora io ti faccio vedere che veramente non c'è paura, dai, ammazza, però stai attento che il Signore, se tu non dipendi, un giorno ti chiederà conto di questo gesto, ma è sul serio. E alla fine che il Signore è capace anche di buttare nell'inferno, stai attento, detto quello che tu fai. Adesso ammazza, dai, io ti ho messo in guardia, se ne è andato. Ha messo la forbice in tasca, si è bloccato col braccio, proprio come se gli si era paralizzato il braccio. Io sono rimasto a bocca aperta, tra virgolette. E dico, mamma mia, ma che forte il Signore, veramente, veramente. E non è la prima volta che mi è successo un evento del genere. Allora io dico, se Gesù è venuto, che era tranquillo in paradiso, cioè, e si è incarnato per insegnarci a noi che cosa significa soffrire, che cosa significa testimoniare la verità, e i santi continuano in Cristo e nella Chiesa Cattolica a testimoniare col sangue. Ma quando avvengono certi eventi, allora questa parola che cosa significa per noi? Significa che anche per noi è vera, quindi non dobbiamo avere paura di dire la verità, non dobbiamo avere paura di prendere anche uno schiaffo morale, ma Gesù quando ha preso uno schiaffo anche ha parlato, non è stato muto, non è stato zitto, che perché mi percuote? Se ho sbagliato, dimostrami dove ho sbagliato, ma se non ho sbagliato, perché mi percuote? Allora chi mi insulta darò una risposta, senza temere niente e nessuno, ma solo il timore di Dio. Ecco, allora questo qua deve essere per noi un insegnamento che il Signore ci vuole così ricordare, perché io mi ricordo un altro evento simpatico quando qua Gesù dice chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io un giorno lo riconoscerò davanti al Padre mio. E poi altrove, sempre in Vangelo, in un altro Vangelo sinottico, dice chiunque si vergognerà di me davanti agli uomini, anche io un giorno mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Io quando non credevo ancora in Dio, avevo la speranza con la S minuscola che Dio ci fosse, dicevo, ma io andare in chiesa significa alla fine che i miei amici mi vedono, perché essendo che io ho avuto il pub, quindi una quasi discoteca, che ho avuto la ditta con 10 operai, che avevo avuto la palestra, così una grossa palestra insieme a un altro socio, io che andavo a 300 con le moto, io qua, io là, tutto questo io umano, però avevo vergogna di andare in chiesa perché i miei amici potevano pensare male di me. Ma leggendo questo passo, quello sinottico, che chi si vergognerà di me davanti agli uomini, io dicevo, e se poi è vero, e se poi dall'altra parte trovo qualcuno, adesso ci credo, prima avevo così questo dubbio, allora questo che poi mi ha tolto la pace, alla fine è fatto sì che io andassi in chiesa e trovassi la vera pace, non la pace che è del mondo, ma la pace che è del Signore, che quando arriva ti prende così e ti pervade tutta l'anima, che non puoi più tenerla per te, ma cerchi di trasmetterla agli altri sulla base proprio della vita. Allora come dobbiamo noi camminare in un modo elevato quando Gesù ci dice di predicare sui tetti, predicatelo sui tetti? Cioè come facciamo a camminare alto, a annunciare alto questa parola di Dio? Allora noi possiamo vedere anche l'esempio del Monte Tabor, no? Gesù quando sale sul Monte Tabor alla fine diventa tutto illuminato. Che cosa ci vuole dire qua? Allora il Signore ci vuol far capire un piccolo confronto, ci sono tanti significati che potremmo dire anche su questo, però la possiamo analogare con questo dei tetti con il Monte Tabor, che Gesù quando è nel battesimo sul Giordano, il Padre Eterno dice di Gesù, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, punto, qui non dice, ascoltatelo, che si va a vedere il Vangelo. Nell'altro Vangelo, alla fine, quando Gesù sale sul Monte Tabor, il Padre Eterno dice del figlio suo, Gesù, le stesse e identiche e precise parole, con una piccola parola in più. Allora dice: questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. E continua e completa: ascoltatelo. Allora significa che se anche noi in Cristo, in quanto corpo mistico di Cristo, perché la Chiesa, come San Paolo ci insegna, è il corpo di Cristo sulla terra, allora anche noi dobbiamo camminare verso questo Tabor. Quindi col battesimo, con i sacramenti, siamo così partiti nel cammino del Signore. Ma adesso ci vuole passo dopo passo, cioè passo biblico dopo passo biblico, dobbiamo arrivare a salire anche noi su questo monte Tabor. Allora noi brilleremo se quando parliamo e accompagniamo il nostro parlare sulla base della parola di Dio, posato sulla roccia della pratica. Perché Gesù dice: venite, vi mostrerò a chi è simile l'uomo che ascolta la parola di Dio e non la mette in pratica. È simile a colui che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Quando viene qualsiasi terremoto, o della morte, o della sofferenza, o la bufera, o un'inondazione di dottrine strane, la nostra casa precipita e la rovina sarà grande, dice il Vangelo. La rovina di quella casa, di quell'uomo, sarà grande. Invece se noi ascoltiamo e ci sforziamo, perché Gesù ha detto sforzate di passare per la porta stretta, quindi ci sforziamo di predicare con i fatti e nella verità, in vista della beata immortalità che il Signore ci propone, allora noi camminiamo sulla roccia fino ad arrivare alla cima e condiamo il nostro parlare, ripeto, con la parola di Dio. E poi anche qui, perché sia luce il nostro dire, perché sia sicuro il nostro dire, perché non sia pericoloso il nostro dire, allora Gesù, anzi il Padre Eterno, fa sì che gli apostoli hanno una visione, che vedono Gesù che non è un tipo così, il primo arrivato, uno che il Padre conferma, ma conferma anche, state tranquilli, voi fratelli ebrei, anche Pietro, state tranquillo, vedi, Gesù è collegato con Mosè, che classicamente, come si dice, è la legge, e con Elia, che sono i profeti. Così anche noi oggi, quando parliamo, dobbiamo anche dare una sicurezza alla gente, poggiate sulla base della parola di Dio, con, da un lato, più che avere Mosè, abbiamo la parola di Dio, la legge di Dio, tutta, vecchia e nuova, Antico e Nuovo Testamento, le due tavole, e dall'altro lato dobbiamo avere la tradizione, alla fine profetica, del magistero conciliare, alla fine i santi, prima di tutto, il catechismo della Chiesa Cattolica, il Papa. Allora qui nella Chiesa e tra la parola di Dio e tra l'insegnamento della Chiesa noi possiamo parlare con la parola di Dio, e sulla roccia della pratica allora quello che diciamo sconvolge le persone che ci incontrano e si convertono le persone. E vediamo i frutti. Allora la nostra croce, il nostro modo di servire il Signore, di servire la parola di Dio, come diceva Aldo, lo si riconosce se quello che stiamo facendo noi non è vanità, non è effimero, non è un agire che passa dai frutti, dalle anime che si avvicinano al Signore. Sia che sia buddista, che si avvicina più all'illuminazione alla fine, sia che sia musulmano, che si avvicina più ad Allah alla fine, ma tutti quanti camminano per arrivare a Gesù, tutti. Perché Gesù è l'unico che ha detto, perché poi ascoltando anche i filosofi, ognuno dice la sua, no? Chi dice questo, chi dice l'altro, chi dice lo spirito che si incarna, chi dice alla fine è l'effetto, la causa, eccetera. Ma Gesù poi entra e dice, quando tembrano motori, io sono la verità, io sono la via per andare in paradiso, per avere la vita eterna, per avere la vita eterna. Allora di fronte poi a degli eventi così noi che possiamo veramente annunciare il Vangelo con i fatti e nella verità. Per dire che potremmo continuare a fare degli esempi teologici alla fine e comparativi, ma anche degli esempi per esempio di vita, perché io ho visto una cosa, quando Francesco parlava, diceva: io vi dico questo, questo e quest'altro perché nostro Signore ha detto. Guardate San Francesco, e lo faceva poi, e lo faceva. Allora se è stato vero per San Francesco, se è stato vero per i santi, perché non deve essere vero anche per noi? Allora, quando noi ci sforziamo di fare ciò, il Signore ci accompagna con i segni di benevolenza, che Gesù dice: voi mi cercate per il cibo che perisce, non per i segni che io compio. Allora questi segni alla fine rimandano a una verità concreta, che è la dimensione eterna, che è la vita che non finirà mai, questa al presente, perché è così che noi possiamo testimoniare, non è la vita in sé, non è la prova per entrare nella vera vita. È vero, incomincia di qua il regno dei cieli, incomincia di qua il paradiso, ma quando qualcuno ci dice il paradiso è qua, non ci crediamo, perché il paradiso incomincia da qui. ma non è qui, perché questo mondo, lo dicono gli scienziati, lo dice San Pietro, lo dice Gesù, finirà, proprio biologicamente, fisicamente parlando, finirà, tutto passerà, ma solo le mie parole non passeranno mai, dice il Signore. San Giovanni, il mondo con la sua concupiscenza passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi questo nostro essere innamorati della parola di Dio, salire su questo monte che si può vedere oltre quando si sale sul monte, e annunciare dai tetti delle altezze che Gesù ci propone tutto ciò che Lui ci ha detto quando noi eravamo nelle tenebre. Allora popolo che cammina nelle tenebre ha visto una grande luce, questo popolo adesso deve essere, come dice San Pietro, in grado di testimoniare sempre alla fine ciò che il Signore ha fatto nella nostra vita. E a proposito di questo testimoniare, una volta, quando poco fa abbiamo parlato che avevo una piccola, un grande dubbio, che fino a 12 anni fa più o meno non credevo con certezza che Dio esistesse, allora ho fatto una preghiera perché il Signore mi desse questa certezza, e il giorno che finalmente è arrivato questa certezza, guardate che preghiera che mi sono fatta al Signore, ho detto così, che ho fatto al Signore. Dico, Signore, ti ringrazio, perché così magari l'imprudenza delle prime preghiere, così quando uno è preso infuocato all'inizio, che magari non sa calibrare bene quello che dice, però il Signore ascolta le nostre preghiere veramente, quando è fatto con umiltà e semplicità, penetra le nubi, la parola del Signore. Allora gli ho detto, ti ringrazio con tutto il cuore, perché tu mi hai dato la certezza matematica, per me è così, matematica, nel mio cuore io ho avuto dei segni così chiari che il Signore mi ha fatto capire che veramente dall'altra parte c'è qualcuno che ti aspetta, che c'è la festa della fine. Allora, talmente che è importante per me, talmente che ti voglio ringraziare, sono pronto anche a farmi uccidere per te. Certo, che tu non voglio capitare come San Pietro, ma se tu mi dai la grazia io sono pronto. Mai avessi detto queste parole. Dimentico questa preghiera, dimentico queste parole, dopo due giorni mi telefona una persona che io ho avuto anche una ditta a Nord Italia. Dice operaio, no? Mi telefono e mi dice, sai, se puoi salire perché dobbiamo fare, mi devi testimoniare una situazione che ho perso un sacco di milioni. E dice, tranquillo, però guarda che non sono quello di una volta, sai, perché adesso io ho conosciuto il Signore, quindi adesso mi piace camminare nella verità, camminare con Gesù, eccetera, no? Allora, sì, non ti preoccupare, tu devi venire qua, devi semplicemente dire la verità. Quello che ho pensato. Certo. Se io adesso vado a Milano e perdo una settimana di lavoro, perdo un sacco di soldi alla fine, poi tra andare e ritorno, e insomma parto, perché credendo, pensato subito al passo del Vangelo, fai agli altri ciò che vuoi che sia fatto a te, e non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Però pensando che quello perdeva più di 60 milioni 13 anni fa, dico, poverino, questo è un padre di famiglia, ci vado ad aiutarlo. Come arrivo a Milano? Mi portano, perché si dice il peccato non è il peccatore, questo è evidente. Allora mi porta in uno studio così del nord Italia, che andando così verso Milano, allora che mi dice questo avvocato, questo impresario, lo sai, tu devi dire che l'operaio che tu hai portato non era della Calabria, ma era non è andato alla fine a Torino, ma è andato a Milano. E dico, ma guarda che questa non è la verità. E no, tu devi dire così, lo sai, guardi, io mi sono fatto 1500 km per dire la verità. Alla fine, se vi sa bene questo, se non mi sa bene, alla fine me ne posso andare. No, non ti preoccupare, mi porto in un altro studio. Mi porto in un altro studio e cosa succede? Che mi dicono, insomma, in pratica, di fare, di dire la falsa testimonianza. Dico, guardate che io non voglio fare questa. Allora, ma come stai facendo? Sembra che sei un credente, dai. Dico, e proprio qui dove casca l'asino. Dico, perché prima io non credevo, ma adesso questi miei occhi alla fine hanno visto colui che ha fatto sia voi che me. E quindi non voglio, non che non posso, non voglio fare la falsa testimonianza. Sapete che cosa mi ha detto questo personaggio? Mi ha detto alla fine, sai, devi stare attento quando torni al tuo paese, ti posso dare un consiglio. Guardate che questa è realtà. È realtà. Mi ha detto alla fine di prendere l'ombrello e di metterlo sulla testa, perché dovevo fare attenzione che c'era qualcuno che poteva andare a caccia e sparando in aria poteva arrivarmi un po' di piombo sulla testa. Guardate, sono rimasto a bocca aperta, sempre tra virgolette, e in quel momento, se non posso dire una bugia perché non avrebbe sentito niente, mi è venuto proprio, mi passava come un filmino nella mia mente la frase di Gesù, e non abbiate paura di quello che c'è nel corpo e dopo non possono fare più nulla, temete piuttosto colui che ha cioè che dopo che uccide l'anima può uccidere, dopo che uccide il corpo può uccidere anche l'anima e gettarla all'interno. Allora io ho detto, ma io devo temere solo il Signore, ma chi sono? Questo, allora ho detto, guardate, e poi viene in mente una frase di San Paolo, che per me la morte non è una perdita, ma un guadagno. Quindi se mi ammazzate non mi fate una cortesia, me ne fate due a questo punto, perché voi siete delinquenti, voi così alla fine siete rovina famiglia, ma come siete combinati? Io adesso vi parlo così perché ho la certezza che il Signore, anche se mi ammazzate, me lo riderà questo corpo, quindi non genera problemi, affinché voi capiate che qua non si scherza, c'è il Signore veramente che sta agendo. Cioè voi dovete cambiare destra, perché se voi non cambiate destra all'interno ci fa caldo. E voi se continuate così là dell'inverno, cioè non si fanno queste cose, se non cambiate destra. No, ma sai, qua, là, tu non sei un amico, io non sono un amico. Io sono venuto fino a qua alla fine per fare la testimonianza, per aiutare un padre di famiglia che stava perdendo un sacco di milioni. E io ho fatto un patto, insomma. Morale della situazione che è successa, io poi in un modo così diplomatico me ne sono uscito per evitare insomma eventuale situazione, però io gli ho detto quello che pensavo, ma non ho rinunciato alla verità, perché ho avuto la sicurezza interiore, anche se mi ammazzano, alla fine almeno così cioè, ho fatto per il Signore, ma non pensavo la preghiera che avevo fatto io qualche giorno prima. Io sono andato poi all'hotel la sera ed ero tentato dal nemico, quindi il diavolo mi faceva pensare un sacco di cose brutte e dicevo ti prego Gesù aiuto, ma non mi fare pensare cose brutte, cioè non pensare che io, non permettere che io pensi cose brutte così. Subito mi è venuto in mente di andare così in un tabacchino, ho preso una busta, ho scritto una lettera, caro puntino puntino, ricordati di quello che io ero prima e di quello che ti ho annunciato adesso, se sei intelligente cerca di aprire la mente e il tuo cuore, perché giù ci fa caldo e mi dispiacerebbe che tu andassi a finire giù. Ho lasciato la busta alla ricezione dell'hotel, ho detto addio questa casa signor Pompino Puntini e me la sono andato. Quando ho preso il treno per andare giù in Sicilia, ancora non viaggiavo a passaggi, mi sei venuto in mente, ma guarda, io ho fatto la preghiera due giorni fa, Signore sono pronto a farmi uccidere, se tu mi dai la grazia per te, per dirti grazie che mi hai dato la certezza matematica che tu esisti. Ammazzalo, ho detto, ma guarda come veramente, cioè tu sei proprio concreto, cioè non hai perdi tempo. Ecco, allora il Signore ha permesso tutto ciò per vedere, cioè, per farmi capire che con il Signore ci si fa sul serio, perché veramente Lui ci propone la vita eterna. Allora a queste persone, così fratelli, a questi a volte nemici, noi dobbiamo amare dicendogli la verità. A che serve il mondo possedere il mondo, cioè a che serve l'uomo possedere il mondo intero quando poi perde l'anima che vive in eterno? E io sono stato uno di questi e cercavo, pensavo sempre come fare soldi, come mandare operai, come far lavorare gente alla fine, magari a fin di bene, però pensavo sempre come fare soldi. E quando questa frase è giunta alle orecchie del mio corpo e del mio cuore, mi ha fatto riflettere, ma è vero, ma a che serve possedere il mondo intero, cioè il mondo intero che non lo possiede nessuno? Se all'uomo posso vedere il mondo intero quando poi perde l'anima che vive in eterno. Ecco, e allora il Signore ci invita a testimoniare con i fatti e nella verità. Dico, potrei raccontare tanti esempi, però magari mi fermo qua e se c'è la possibilità possiamo dare spazio, caro Aldo, che dici, alle telefonate.
Benissimo. Allora, ecco carissimi fratelli e sorelle della grande famiglia mariana di Radio Mater, dopo aver partecipato a fare unità con Fra Volantino, che ringrazio per la sua testimonianza di fede rivolta al commento di questo brano evangelico, e quindi a questo punto possiamo aprire i telefoni e dare a voi la parola e quindi ecco, fare domande inerenti sempre, vero, al Vangelo di oggi, alla parola di Dio. Ecco, ricordo il numero della diretta 031 64 60 00. Ecco Mario, possiamo aprire i telefoni, grazie, un breve stacco musicale. Thank you.
Salvato Aldo, il numero da comporre per la diretta è 031 64 60 00 per chi vuole intervenire stamattina con Fra Volantino, che si è intrattenuto sulla catechesi di questa domenica. Abbiamo una prima telefonata. Prego.
Pronto?
Sì, pronto, va bene.
Sì, pace bene, Fra Volantino.
Sì.
Io telefono dalla Toscana, da Siena, e mi chiamo Carla. Io la ringrazio e gli do il benvenuto a Radio Mater. Gli ha detto delle cose bellissime. Mi ha colpito quando ha parlato di quel giovane Renato.
Sì.
Com'è cambiato. Infatti noi bisogna agire sempre per il bene, non usare la vendetta come purtroppo oggigiorno molti fanno. Perché è soltanto con l'amore e col timore di Dio che si va avanti, e poi il Signore ci darà il premio finale.
Amen.
Giustino.
Brava.
Infatti,
brava.
Io guardi, fin da bambina, mi ha sempre detto la mia mamma, anche quando facevo le marachelle, stai attenta che il Signore ti vede. E allora vengo tu proprio con quel timore di Dio, e prima di fare le cose mi raccomando al Signore, allo Spirito Santo, che mi illuminino, ecco, nella strada, anche se la mia è trovata da un grande dolore, però, Padre, avendo la fede, raccomandarsi a Gesù e alla Madonna, si ha sempre il loro aiuto e si va tranquilli nelle cose che facciamo. Non aver timore anche di manifestare la nostra religione, perché mi è rimasto sempre anche in mente, leggendo la vita di Madre Teresa di Calcutta, quando trovava appunto persone che facevano parte ad altre religioni, lei sempre gli ha detto: io rispetto tutte le religioni, vi rispetto, però io amo tanto la mia, gli diceva Madre Teresa. E allora bisogna dire anche noi in questo modo, Padre, non lasciarsi, diciamo, oggigiorno convincere da tanti discorsi, da tante cose che vengono anche fatte vedere in televisione, ma andare per la strada che il Signore ci ha tracciato e seguire il Vangelo. E queste sono le cose più belle che un cristiano può fare, Padre.
Amen, amen, amen.
Ecco, io la ringrazio e spero di risentirla, Padre.
Va bene.
Dica.
No, così casomai volete vedere anche quello che noi facciamo, così lo dico a lei al telefono, ma lo dico anche a tutti,
sì,
i nostri gruppi di preghiera, così, che sono sparsi un po' in tutta Italia,
sì,
da Como alla Fina fino a Trapani, hanno,
sì,
aperto un sito, no, che si chiama Frati Poveri, che è www.fratipoveri.net, e da lì alla fine ci si può mettere in contatto con noi tramite questi gruppi.
Ho capito. E se ha modo di venire a Siena, Padre, vada da Santa Caterina e al miracolo eucaristico delle sacre particole.
Sì, sì. E chi si sa, se vorrà il Signore, tramite questo indirizzo si può risalire,
certo,
a noi.
Certo, Padre, io la ricorderò le mie povere preghiere, e chiedo,
amen,
una preghiera anche a lei per la mia famiglia.
Va bene, va bene.
Grazie, sì, Padre, pace e bene.
Pace e bene.
Pace e bene.
Auguri di santità allora, eh?
Pronto?
Pronto, voglio bene.
Pronto, buongiorno. Ciao, anzi, io sono intermediario del tu, perché anch'io faccio parte della famiglia francescana da 9 anni quasi. Sono Chiara da Torino, ciao. Faccio bene anche a te, sì. E infatti mi hai colpito, perché combinazione, giravo le stazioni, perché io la domenica me la prendo un po' tranquilla, no? Perché tutta la settimana lavoro. Giravo le stazioni, ho sentito... A parte che mi ha colpito questa tua parlata napoletana, non particolare, e poi questo tuo racconto che mi è piaciuto tanto. Ci sono arrivata a metà, però ho detto: ma la miseria, ma devo soffermarmi. Infatti non so se magari tu hai approfondito in qualche tuo scritto qualcosa, mi interessava molto ancora capire, infatti è per questo che ti ho telefonato, cioè come tu sei uscito da una, diciamo, da una situazione in cui, se non erro, eri abbastanza, come dire, sedotto dai beni del mondo, a sì, quella sì, invece, se non sbaglio, della vita religiosa, sì, di consacrato, sì, no? Sì, sì, sì. E poi volevo dirti un'altra cosa, poi ti ascolto per radio per non rubare troppo spazio agli altri, ma volevo dirti questo, senti, io volevo dare una piccola testimonianza di come io, nel mio piccolo, nel mio ambiente di lavoro, sono testimone, cioè faccio quello che Gesù ha detto stamattina, cioè annuncio nella luce quello che lui ha detto, cioè annuncio apertamente.
Bra,
io
bra.
Lavoro in un... io sono non vedente, peraltro totale, e il mio handicap l'ho sempre visto come una chiamata, mai come un limite, ma sempre come una chiamata attraverso la quale Dio mi ha chiamato a glorificarlo in maniera particolare. Non che con questo io dica che l'handicap è bello o cose di questo genere, però io credo che ogni aspetto che la persona umana ha, anche quello che può sembrare una mancanza, può essere comunque, rientra sempre nel progetto d'amore di Dio, perché Dio non può mai volere il male dell'uomo, vuole sempre il nostro bene, quindi sì, evidentemente io sono più utile alla sua gloria in questa condizione.
Perché adesso lui sta... ci sono tante città nel mondo e questo qua viene un pochettino, come diceva la parola stamattina, un po' ricade, tra virgolette, perché tanti possono avere la vista, come Gesù alla fine, non avendo fatto niente, un po' è ricaduto su un po' tutto di lui, perché tutti potessero avere la vita.
E lui sa il motivo per cui questa io sono utile alla gloria, alla sua, all'edificazione maggiore del suo regno in questa condizione. Io accetto questa chiamata nei miei confronti. Ma al di là di quello, volevo dirti che io nel mondo del lavoro testimono in questo modo, no? Io mi sono preso un servizio di carità che è partito dalla mia iniziativa. Io lavoro in un'assicurazione. Tutte le volte che ho un collega, ma anche un parente, a noi è segnalato, cioè ci scrive l'ufficio del personale che è mancato il parente a quel collega. Bene, io sai cosa faccio? Che sia credente, che sia non credente, io non mi pongo problemi, io davanti a questa circostanza scrivo a questo collega delle frasi evangeliche, cioè tipo, non so, prego per te perché Cristo, non so, ti illumini con la sua luce come ha fatto con me, per dire, e racconto nel breve la mia testimonianza evangelica, cioè come sono stata redenta io nella vita e anche il modo in cui io ho risposto alla morte, perché io purtroppo ho perso entrambi i genitori. Mia madre, tra parentesi, l'ho persa a febbraio, quindi non sono una persona che non sa cosa voglia dire, però indubbiamente il Vangelo mi ha dato libertà e pienezza anche nel guardare a una circostanza che generalmente le persone guardano con, la esorcizzano o non sanno come rispondere. Beh, io ti dico una cosa per chiudere, no? Che chi crede, allora, nella maggior parte dei casi in cui io scrivo questi versetti e poi faccio il commento, testimonio la mia esperienza, cioè la gente mi ringrazia, cioè anche se magari anche gente che non apparteneva alla chiesa o che ne so io, mi dice sempre grazie per le parole che mi hai detto in questo momento di sconforto, perché sono state le uniche illuminanti che mi hai detto, mi hai scritto, e la gente mi ringrazia, e io mi rendo veramente conto di questo, perché io mi dico, tanta gente a cui ho scritto sicuramente magari non apparteneva alla chiesa, non osservava, però da questi ringraziamenti io mi rendo veramente conto che la gente ha sete di una risposta esaustiva dell'uomo, ha sete di questa pienezza, di questa luce che dia senso alla vita, perché altrimenti la gente non apprezzerebbe queste cose. Quando la gente in un momento di dolore vede una persona che al di là della parola formale condoglianza, che non vuol dire nulla, cerca di raccontare una risposta autentica che scaturisce dalla sua vita, la gente ringrazia perché riconosce quello. Questo io mi chiedo.
La parola viva, vedi in noi. Questa qua
è voglio dire. Scusami se ti ho un po' parlato così, ti ascolto parlare così, do spazio agli altri e tanto volevo proprio salutarti come fratello, perché anch'io sono francescana e quindi ci mancherebbe che non ti avessi salutato, dai.
Ok, comunque se vuoi saperne di più, poco fa dicevo alla fine, puoi andare su Frati Poveri, su internet e trovi qualcosa, va bene?
Va bene, dai. Ciao.
Faccio bene, una preghiera pure per me, va bene? Per noi, per
bene,
tutto.
Dai, ciao.
Fra Volantino.
Sì, dimmi Aldo.
Appunto dico, anche lei è non vedente, quindi.
Ma che
non è? Hai capito? Cioè nel senso, sì, su internet.
No, no, tramite amici, così c'è un appiglio alla fine.
Va bene.
Allora, poco fa Aldo mi colpiva, no? La telefonata anche di prima, oltre questa, quando la signora diceva di non avere paura di annunciare alla fine anche la verità di quello che concerne così la nostra religione, no? Della linea maestra che ci ha tracciato il Signore, quando dice che io sono la via, la verità e la vita. Oggi questo sarebbe veramente interessante questo discorso sia universale con interreligioso e sia anche ecumenico, con riconoscere questo in una linea semplice ma profonda per aiutare gli altri a capire che tutti, come dicevamo l'altra volta, ti ricordi che tutte le religioni portano verso Dio, ma solo una è quella che conduce fino in Dio, che sarebbe il nostro Signore Gesù Cristo.
Abbiamo una telefonata, scusate.
Sì, pronto?
Sì, pronto, sì, buongiorno.
Pace bene.
Grazie, grazie, pace bene. Io vorrei dire, io sono una pensionata, io ho perso il marito, aveva 33 anni, il figlio ne aveva 29, 13 anni fa, il giorno 24 saranno 13 anni. Ciò che io, siccome io non lavoro più e non ho un posto dove testimoniare, penso però che la mia testimonianza è il mio comportamento, è il mio sorriso sulla bocca, perché quando io incontro le persone in chiesa o amiche che più o meno nella parrocchia sanno quello che mi è successo, se io riesco e sono gioiosa e serena, quello è molto importante, perché mi dicono come hai fatto a superare così, 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 come tutti possono pensare, perché la cosa è molto grave, sono sola. E allora, naturalmente, come dico sempre io, non sono io, sono stata aiutata tantissimo da un padre spirituale, ora ce n'è, dopo è morto, ce n'è un altro molto grande, però questo, che bisogna riuscire ad essere anche con il comportamento, il sorriso sulla bocca, poi dentro il cuore ce l'abbiamo noi, i nostri dolori, ma non farli troppo pesare per non dal momento che io incontro le persone, bisogna andare comunque con gioia, con serenità.
Sì, perché come si chiama lei?
Teresa,
sorella Teresa, poco fa parlavamo di quando Gesù dice di annunciarlo sui tetti, no?
Sì.
Questa sua gioia rientra proprio nella parola di Dio quando ci dice, in un verbo imperativo, servitolo nella gioia, anche nella sofferenza. Quando lei lo fa, questo qua è un annunciarlo sui tetti dall'alto, annunciare agli altri, anche questo è un annunciarlo sui tetti, anche questo è una obbedienza d'amore alla fine al Signore per la salvezza di tanti fratelli. Chi vede lei dietro questa sofferenza e la vede sorridente, è chiaro che si domanda, ma perché? Come fa a essere sorrida? Perché Gesù è risorto.
Ecco, questo è il Vangelo di oggi, tre volte non temere, non temere, non temere, ma anche dal punto di vista l'amore, non temiamo, l'amore c'è, non abbiamo timore, è questo che il cristiano fortemente deve testimoniare, che l'amore non ce lo teniamo per noi, lo dobbiamo dare. Bene, grazie a Dio,
grazie anche a lei per questa sua testimonianza.
Lode a Dio davvero. Grazie,
faccio
bene, grazie.
Bene. Ecco, dicevo che Fra Volantino, questo
sì.
Non abbiate paura, no?
Sì.
Mi veniva in mente quando il servo di Dio, il compianto Santo Padre Giovanni Paolo II, disse la sua famosa frase, no? Rimasta poi storica nel suo pontificato,
sì.
No?
Di non abbiate paura.
Ecco, non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. E quindi è stato anche proprio una missione evangelizzatrice, no?
Che sintetizza
la missione proprio profetica del suo pontificato.
Sì.
E queste parole poi sono un segno proprio di rinnovamento anche per la Chiesa del Terzo Millennio. Sai perché? Anche perché in questo mondo della globalizzazione, dell'era dell'uomo tecnologico, no? Quindi ha bisogno più che mai di certezze. Ecco, questo richiamo che ha fatto Papa Wojtyła, ad avere fiducia in Cristo e di non aver paura, in quanto è solo Lui l'unica nostra speranza, come dicevo anche nell'introduzione. Ecco, e quindi quello poi che è questo totus tuus, no? Ed aver, costituito, fondato la giornata mondiale della gioventù, che ha dedicato gran parte
della sua vita lì a Roma, c'ero pure io.
Ecco, quindi dove proprio la figura del buon pastore gli calza a pennello proprio a Giovanni Paolo II, e quindi questo portare milioni di giovani da ogni parte della terra a riunirsi per testimoniare i valori cristiani, no? È stato proprio un segno dei nostri tempi, specialmente in un mondo
dove milioni di giovani sono senza un modello da seguire, un ideale da realizzare. Queste sono proprio, come dice il Vangelo, pecorelle smarrite, indifese e lasciate a loro stesse, no? Quindi ecco che lui ha compassione di queste cose, no? E quindi il Papa polacco proprio ha avuto questa ispirazione giusta dallo Spirito Santo, quindi un carisma proprio adatto a questa missione, che poi sarà il principio portante anche per la Chiesa stessa, e Benedetto XVI la sta continuando in Australia adesso, quindi a giorni, no?
Di cui andrò pure io, sai, ci andrò pure io in Australia alla fine, sì, con...
Ma ci vai, no, ma dovrebbe andarci anche padre, il tuo confratello, no?
Che ci vado con Antonio, sì, con Fra Antonio andiamo.
Ah, ma ci vai pure tu?
Sì, sì, io l'ho chiesto al vescovo di Caltanissetta, che vado pure io, e poi torno e devo andare anche a Gerusalemme, quindi...
E cioè, tu quando ritorni?
Ma penso dentro il 20, la ritorno, e poi devo andare a Gerusalemme con il vescovo di Caltanissetta.
Ok, sì. Ci sono telefonate, Mario?
Sì.
E allora no.
Sì. Dicevo, no, proprio come, ecco, come questa eredità che ha lasciato la Chiesa, ed è quasi un mandato che anche Benedetto XVI, stavo dicendo, sta portando avanti con quella determinazione, questa grande fede che solo l'amore per Gesù e Maria possono attuare, proprio attraverso questa azione dello Spirito Santo che tutto trasforma e unisce proprio all'amore di Dio, no? Quindi ecco, è bello questo, questa missione, questa parola, come ha avuto questo significato così forte e lo ha realizzato, e la Chiesa lo sta realizzando. Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo, è bellissimo, è bellissimo. E questo è il Vangelo oggi che ci sente, si attua anche con i giovani soprattutto.
Sì, ma guarda, una storia simbolica che mi sta venendo in mente, no? A proposito di prima, una piccola parentesi volevo fare, che quando magari, sai, quella frase di San Giovanni che dice, quando chi ama se non ha timore, perché chi ha timore, insomma, non è perfetto nell'amore. E questa frase alla fine, così scavando poi bene, sia etimologicamente, alla fine con la parola eccetera, di non avere c'è timore del castigo, che nessuno ci può fare niente, ma dobbiamo temere solamente il Signore, e di non temere niente e nessuno, ma con i fatti. Allora un giorno mi ricordo un evento simpatico, che la sera avevo fatto il rosario con così un nostro alleato del gruppo di preghiera, allora spiegavo nel terzo mistero la corona di spine, no? Quando qualcuno ci mette una spina che insulterebbe la nostra intelligenza, ci offenderebbe, è come uno schiaffo morale che noi dobbiamo, e facevo il segno quando uno è messo con, tipo in croce, no? Con le braccia aperte, di non tirare fuori la mano e dare uno schiaffo rispondendo a un altro schiaffo. Allora sì, e quindi abbiamo parlato così di porgere l'altra guancia. Fin domani con il vescovo di Lamezia mi manda a vedere un posto così in campagna che una signora voleva donargli, per andare a vedere questo posto. Allora ci va, sì, eccellenza, guarda, arrivo là, e c'era un signore che non gli era stato detto niente, così, e l'ha presa, lui si è offeso per i fatti suoi, era una persona un papà, però era molto lontano ancora da quello che il signore, come io lo conosco parecchio tempo fa. Allora quando questo ci vede, dice, cosa state facendo qua? No, stiamo andando a vedere il terreno, si è arrabbiato. Allora si è arrabbiato e non mi dico due parolacce. Allora la persona che era con me, che la sera avevamo pregato, di cui dicevo di porgere l'altra guancia eventualmente, allora si lancia, tu gli dici, spostati. Adesso ci prendo io questo signore, insomma, dico, no, ma stai tranquillo. Insomma, è finito che questo signore, di cui era il limitrofe del terreno che io dovevo andare a vedere, esce pure un'ascia e incomincia alla fine a manettarlo così nell'aria, no? Allora gli ho detto, quel signore che voleva aggredirlo con le mani, gli ho detto spostati, ho guardato negli occhi e ho detto spostati da fuori. Allora sono andato verso questo signore, ma convinto alla fine che questo signore andava operato nello spirito, perché era arrabbiatissimo, però negli occhi riusciva a vedere una certa bontà. Allora ci sono andato, pur che lui con l'accetta faceva avanti e indietro, ma che mi passava vicino alla faccia, gli ho detto alla fine, ma mi guardi negli occhi, ma perché sta facendo questo? Io la voglio bene, alla fine io la voglio in paradiso, cioè io la stimo, ma lei perché mi sa che non vuole venire con l'ascia? Insomma, alla fine è capitato che lui ha abbassato l'ascia e poi ti ha abbracciato, gli ho fatto una carezza, gli ho detto, ma qual è il problema? Ma guardi che io sto venendo qua, nessuno vuole togliergli niente. Allora io penso che...
Diciamo così, ecco, ci sono delle telefonate adesso in linea, questo anche perché vuol dire questo, che il Signore anche nelle difficoltà, nella sofferenza, è sempre vicino a noi.
Ma veramente?
E quindi non abbiate paura, perché io sono con voi, sempre. Ah. Ecco, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno,
vede bene. Gesù e viva Maria. E io voglio ringraziare veramente, perché il mio Signore, guarda, è stupendo, per questa nobiltà d'animo che vedo nei miei fratelli. Io la ringrazio, Fra Sorrentino, perché lei ha parlato di questo, a chi mi insulta darò una risposta.
Sì.
E poi naturalmente non rispondere e porgere l'altra guancia.
Bravo.
Ma mi ha colpito il fatto che noi, nella nostra leggerezza che diventa reticenza, a caricature del messaggio evangelico, diventiamo complici delle vergogne.
Sì.
E questa è una cosa veramente che ci fa meditare parecchio. E poi ritornando ancora alla faccenda di chi mi insulta darò una risposta,
sì.
Naturalmente sempre per difendere la verità.
Bravo.
E naturalmente sì. Se vieni offeso personalmente devi porgere l'altra guancia.
Sì. Sì, sì.
E questo non è tanto facile, perché alle volte si può anche sbagliare in questa cosa,
sì,
è vero?
Sì,
perché
sì,
dici,
sì.
Se non dico niente, non difendo.
Sì.
Non è facile.
Non ce l'abbiamo ancora già.
Scegliere la via giusta, bisogna sempre solo invocare lo Spirito Santo.
Amen.
Di farla tu per me.
Sì,
comunque
sì.
Io la ringrazio, e dato che lei ha detto delle cose molto vere, la prego, lei è al fuoco nel cuore, quando fa la catechesi sia più calmo, più incisivo, in maniera che queste parole di fuoco entrino nel nostro cuore. Io le voglio bene, la ringrazio e mi ricordi, e ricordi tutti nelle sue preghiere. Grazie infinite, viva Gesù e viva Maria.
Ave Maria, è proprio così, Fra Volantino c'ha il fuoco, per chi lo conosce, ecco, di persona, e vorrebbe come un vulcano, quindi queste parole, boom, invece ecco, deve essere sempre più calmo, più tranquillo, vero Fra Volantino?
È vero, perché
così queste parole vengono incise nel cuore di ogni persona che ti ascolta, vedi quanto è bello?
Siamo in cammino verso la perfezione, quindi ognuno abbiamo i nostri perlini.
Siamo con i nostri limiti, tante volte questo combattimento spirituale è proprio perché non accettiamo questi nostri limiti, queste nostre povertà, e quindi queste povertà le offriamo al Signore,
sì.
E Lui ci abbraccia,
sì.
È vero? Tu che sei un amante dello Spirito Santo come lo siamo tutti.
Santa Teresina di Gesù Bambino che dice in certo modo la santità è questa, ammettere con dolcezza le proprie imperfezioni, perché così ammettendole uno può cambiare e può migliorare al servizio del prossimo e per la maggior gloria di Dio.
Certo, e poi sai che mi è piaciuto tanto ultimamente quando il Papa è andato a Brindisi, quando ha chiamato la mamma celeste, la madre della speranza, stella dell'evangelizzazione.
Sì.
Che meraviglia, madre della stella dell'evangelizzazione. Praticamente si avvicina a quello che Don Mario, il nostro fondatore, appunto, ecco, nel santuario dovrebbe essere quello più o meno il titolo della mamma.
E nella tua spesalvi alla fine, Benedetto XVI, leggendo così, dando un'occhiata, mi ha colpito un passaggio dove lui, citando una frase di Sant'Agostino che riprendeva in proba, di partire dal concetto sperando di che cosa? No, sperando di poter giungere a questa chiamata della beata vita eterna. Quindi speriamo di perseverare fino alla fine, perché Gesù ci parla di perseveranza. Se persevererete salverete le vostre anime, quindi è un invito di speranza alla fine nella santa perseveranza. Ci dobbiamo sforzare.
Ma è bello anche perché madre della speranza, la nostra speranza è Cristo, quindi è madre della nostra madre di Cristo. Ecco, abbiamo telefonate, Mario?
Per arrivare una telefonata, comunque ricordiamo il numero della diretta di Radio Mater per intervenire con Fra Volantino questa mattina, 031 64 60 00. Accogliamo questa telefonata, prego.
Padre, buongiorno.
Fate bene.
Buongiorno, padre, mi aiuti, che c'è un figlio che sta ricoverato in ospedale e sta tanto male.
Ci tende il Signore alla fine a legarci le sofferenze, noi dobbiamo semplicemente continuare, come diceva adesso Aldo, ad avere speranza che il Signore può tutto, nella sua volontà, va bene? Gli dico una parola, chi semina nelle lacrime raccoglierà con giubilo, con gioia.
Speriamo, mi faccia una bella preghiera, si chiama Paolo.
Sì, che significa piccolo. Vabbè, che significa piccolo Paolo, quindi
La ringrazio, padre.
Mi aiuta, mia signora.
Aiutatemi a fare delle preghiere, grazie.
Va bene,
ecco,
va bene.
Ecco, siamo anche perché siamo nel tra un po' il 29, la prossima settimana proprio. Inizierà l'anno paolino, quindi ecco, l'affidiamo proprio anche a questo maestro della fede,
sì,
che è San Paolo,
sì,
che poi
sì,
poverino era piccolino, insomma, sì, piccolino, ma pure bruttino, era calvo, quindi tutto il contrario della bellezza e della grandezza, della luminosità che invece ha lasciato alla Chiesa.
Immagine...
uno che ha messo parecchi mattoni e fondamenta insieme al Signore,
sì,
lui il fondamento e poi lui ha costruito un po' di mattoni, eh?
Sì.
Come ad immagine fare San Francesco.
Bravo, ad immagine insomma un po' di essere un dire di teia, no? Che non ha né apparenza né bellezza.
E poi quello che mi ha sempre colpito di voi, proprio che vi conosco, e poi siamo, ecco, siete anche Suor Vittoria è venuta,
sì,
è vero. Fra Umile, che adesso ormai la professione l'ha già fatta, vero?
Sì.
Ecco, quindi, e quindi lui proprio diciamo l'altro anno meditato abbraccio il Vangelo, è stato bravissimo proprio, si vede che ha,
sì,
che ha questo dono, questo carisma per la parola di Dio.
Sì.
Qualche volta, ecco, magari se tu manchi, perché se vai in Australia eccetera, la quarta domenica ci sarebbe il 27 di luglio,
sì,
ecco appunto, almeno anche Fra Umile che è bravissimo.
Ma penso che ti stai ascoltando, che lui è alla Lamezia stamattina, quindi penso che ti stanno ascoltando.
Ah, ecco, lo saluto allora, un abbraccio, sì, forte, eh. Ecco, bravo. Benissimo. Allora ci sono telefonate, Mario?
Facciamo una pausa musicale, poi riprendiamo, casomai anche per le conclusioni.
Sì, grazie, no, perfetto.
Ricordiamo i nostri ascoltatori che abbiamo ancora qualche minuto per coloro che vogliono intervenire con Fra Volantino. Il numero della diretta è Radio Mater 031 64 60 00.
Meditare su quanto dicevi tu per quanto riguarda, ecco, hai parlato di, come hai detto, aspetta, no, il Vangelo dice terrazze, no?
Tu hai detto balcone, come me non mi ricordo la parola che hai detto, non terrazza, hai detto un'altra cosa, adesso mi sfugge. Ognuno deve annunciare la parola di Dio anche, non mi ricordo come hai detto.
Non, lo spirito gli ha parecchiato.
Appunto, no, cioè bisogna, ecco, questa testimonianza bisogna farla, vuol dire, ecco.
Ah, tenendo alta la parola di vita forse, ecco, la parola di San Paolo.
Sì, 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 sì. Didi.
No, volevo citare così un passo del Salmo che ha riflesso alla fine di quello che dice Nostro Signore, che era così un circo liturgico che, molto così attinente al testo, no? Che era bello concludere, se mi era permesso, così con queste parole qua. Dice: il Signore è con me, non ho timore dell'uomo, che cosa può farmi? Il Signore è mio aiuto, siederò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. E poi diceva il fratello di stamattina, che è bellissima, quindi ricordarci di questo, no? Infatti inizia: ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risuscitato dai morti. Certo è questa parola: se con lui moriamo, con lui anche vivremo, se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Amen.
Bellissimo anche questo, vero?
Questo poi alla fine c'è proprio la speranza alla fine che ci propone poi il messaggio evangelico, che è il messaggio proprio che è peculiare della parola di Dio, un messaggio universale di amore, di perdono alla fine, ma soprattutto di promessa, della vera promessa che non si conclude come è stato per Mosè, che ci spiega la lettera agli Ebrei, in questo mondo ma nell'altro.
Abbiamo una telefonata, prego.
Pronto?
Pronto, buongiorno Fra Volantino.
Fate bene.
Sentendo quello che lei ha detto questa mattina e parlato di lei, ci fa comprendere la grandezza di Dio, quanto Dio ci può aiutare. Io sono mi chiamo Amelia, da 18 anni sto sperimentando una malattia di un figlio.
Sì.
Sono stata un po' lontana dalla Chiesa tanti anni fa, ma poi tramite Radio Mater sono ritornata e le dico che la croce è leggera, perché il Signore ci dà la forza di portarla.
Amen.
Devo ringraziare anche Radio Mater, perché ci sono, perché sono stupendi. Stanotte sono stata in preghiera, perché è stata una notte brutta con mio figlio che stava malissimo. Siamo stati tutti e due a ascoltare e Gesù ci ha dato la forza di superare un momento terribile. Grazie, Fra Volantino, pregi per me. Grazie per il racconto della sua vita. Buongiorno.
Grazie a Dio.
Buongiorno.
Facciamo bene. È stato un bello risalto questo qua, anche oggi, di annunciare.
Sì.
Si dette alla fine, quindi a proposito di Radio Mater, che bello, no? Come dice questo direttore anche della CEI, di servizi dei mezzi di comunicazione, quindi un grazie anche da parte mia a voi per tutto il bene che fate veramente alle anime che hanno fatto.
Alla Mamma Celeste, che ha voluto questo progetto,
sì.
Questa missione che
sì.
Don Mario sta portando avanti,
sì.
Veramente con la croce,
sì.
Perché chi è che nella sofferenza? È una radio che è vicina a chi soffre, no?
Sì,
è
sì.
Vicina a chi è solo, ai vedovi, alle vedove, agli stessi in carcere. Quante persone hanno questo conforto spirituale? Perché veramente è una radio voluta dal cielo. E
io dico sempre, Aldo, chi ha nella sofferenza, dico così, no? Un cristiano che sa sorridere anche nella sofferenza porta verde speranza, come una verde oasi in un secco deserto. Questo così, perché dietro la dolorosa sofferenza si nasconde sempre la divina provvidenza, come dietro la croce di Gesù si è nascosta e si nasconde la resurrezione. Quindi, questa ottica.
Allora, ecco, vogliamo a questo punto, penso Mario, vogliamo concludere?
Sì, possiamo fare il pensiero di conclusione.
Certo,
grazie.
Benissimo, vuoi fare un pensiero di conclusione anche tu?
Sì, io quello che
così rivolto, ecco, a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che sono in ascolto,
sì,
a tutta
sì.
La famiglia mariana di Radio Mater,
sì. il messaggio così conclusivo che volevo dare era di custodire veramente gelosamente quello che oggi lo spirito ha proposto, perché come io non avevo preparato niente, quindi è stato lo spirito che ci ha suggerito. Allora, come Maria, di custodire gelosamente tutte queste cose nel nostro cuore e vedere così crescere noi questo spirito bambino di Gesù, in grazia, in sapienza e in luce, per la maggior gloria di Dio e la salvezza del maggior numero di anime possibile a servizio della Chiesa. Volevo salutare particolarmente tutti veramente i radioascoltatori, Radio Mater, sono tutto particolare così ai miei piccoli fratelli e sorelle che sono sparsi così un po' in tutta Italia e ai nostri gruppi di preghiera che ci sostengono così nella nostra evangelizzazione, che ora tra l'altro partiremo parecchi così in autostop, e saremo già oggi sono partiti due e sono andati a Sisi in autostop senza niente. E quindi vi richiedo anche a voi a Radio Mater di sostenerci con la preghiera, perché adesso quest'estate sarà così, non presenta nulla per il mondo, non sappiamo dove dormire, dove mangiare, quindi sarà tutto un'avventura evangelica a servizio della Chiesa, perché possono arrivare tante vocazioni in più dappertutto, dovunque essi servono.
Ecco, dunque abbiamo ancora una telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, sia lodato Gesù Cristo.
Oggi è sempre lodato, faccia bene.
Voglio ringraziarla, padre, per quello che dice, però ha ragione la signora, parli un pochino più lentamente, così ci entra ancora più nel cuore. Che qualche cosa mi è sfuggita, un pochino ho avuto tante sofferenze quando ero piccina alle orecchie, quindi sono anche un pochino dura. Ho ancora negli occhi la festa di Radio Mater, è stata un'esperienza meravigliosa e ho conosciuto un pezzo del paradiso. Lei è un padre cappuccino?
No, io sono un piccolo frate di Giuseppe Maria, ancora sto studiando per diventare sacerdote.
Ah, è ancora in informazione?
No, adesso devo iniziare.
È il fondatore di questa.
Ah, è una nuova, però
sì, riconosciuta tutto.
Sotto San Francesco?
Sì.
Ecco,
sì,
perché noi qua su a Villa Basilica...
Loro portano addirittura la corona,
questa corona
che ricorda la corona di spine del nostro Signore.
Oh, bello, meraviglioso.
Sono come i frati di una volta, eh.
Oh, bello. Padre, tanti auguri e benedizioni. Che la Madonna veramente la protegga sempre in questo... bella vocazione che ha avuta.
Grazie.
E la ringrazi anche perché ha lasciato un mondo che non è bello. Il mondo che si vive andando incontro a Gesù è meraviglioso, ma quello qui incontro agli uomini c'è molto da lavorare. Per voi e anche per noi laici. Io sono dell'ordine di San Domenico.
Sì.
E sono stata priora per tanti anni. Comunque abbiamo quassù anche la fraternità dei francescani, perché c'erano studenti, studio per i sacerdoti dell'ordine di San Francesco, c'è ancora la chiesa e ci andiamo. E poi lì hanno fatto le scuole elementari nel convento e le medie. Spero che questi ragazzi escano con lo spirito di San Francesco da lì.
Che lei ci faccia una bella preghiera, perché l'unità nella diversità si manifesta il Signore.
Io prego sempre per i sacerdoti, perché il demonio è sempre molto vicino a voi, purtroppo. E allora è molto difficile anche per voi oggi in questo mondo come è fare il vostro atto di fede. Saluto...
È difficile ma non impossibile.
No, lo so, che quando c'è la fiamma di Gesù e poi Gesù con la corona, ma è stupendo, padre, l'ho conosciuta, ho parlato, è stata una grazia della Madonna oggi e di nostro Signore, perché oggi è la sua festa. L'aspetto ancora, perché quando c'è lei mi metto tutta lì con le orecchie belle grandi per ascoltarle, anche il cuore. Saluto anche Aldo.
Sì, una preghiera particolare, perché io posso parlare più lentamente.
Sì, perché vede lei, quelli dell'ordine di San Francesco, qualunque carisma hanno, sono focosi e parlano con entusiasmo, e allora a volte ci scappa un po' la parola. È troppo belle le sue parole, poi la sua vita, il suo lasciare tutto. È un San Francesco nuovo,
Tutta gloria di Dio, siamo dei doppi zeri a volte.
gloria di Dio e anche tenacia da parte sua.
Ma mettiamola buona volta.
Una bella cosa, padre. Io la ringrazio tanto, tanto. L'abbraccio in Gesù e Giuseppe e Maria e le auguro tanto bene. Tanta pace e tanto seminare, Perché c'è un campo che ha bisogno di essere veramente seminato.
Questo è il tempo, quindi.
Per i miei figli.
Sì, benissimo. Grazie, grazie. Santa Domenica, buongiorno.
Buongiorno anche a te.
Ave Maria.
Grazie.
Fate bene.
Ecco carissima, a questo punto siamo giunti anche per questa domenica alla fine della trasmissione condotta da Fra Volantino, che ricordo sarà ai nostri microfoni la prossima quarta domenica, cioè il 27 del mese di luglio, sempre, Dio piacendo, vero?
Bravo.
Alle ore 9. E poi ricordate, se vi sentite soli, se siete affaticati, oppure vivete nella sofferenza, la croce, e quindi desiderate un giusto conforto spirituale, allora non c'è che da sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Mater, la radio della Maternità di Maria che porta la Chiesa in casa e che tutti unisce per fare un'unica famiglia dove tutti si vogliono bene e dove il cuore immacolato della mamma accoglie i suoi figli nel suo amore materno per farci altri suoi piccoli Gesù e cooperare con lei alla salvezza delle anime. O nostra madre della speranza, stella dell'evangelizzazione e madre della redenzione, prega per noi. Amen. Buona domenica e santa settimana. Ave Maria.
Ave Maria.